Ci troviamo in questa parte centrale del percorso. La prima era stata tutto un giro attorno al discorso sul senso della vita umana, la ricerca dell'umano, che si chiudeva con l'identificazione che i cristiani fanno dell'umano di Gesù, no? Questa seconda parte si sta impegnando a leggere in che senso la vita di Gesù parla, no? E incomincia, come vedete nel primo titolo, a scartare l'idea che noi possiamo già sapere chi è Dio e lo applichiamo a Gesù, no? Quindi questo primo passo, Dio una parola pericolosa, oppure Dio non è ciò che si crede. L'altra volta abbiamo accostato il tema in che senso un'esistenza può parlare, l'ordine simbolico appunto dell'esistenza umana e questa esistenza che vorrebbe dire Dio. E questa sera siamo in quel terzo paragrafetto, il volto del Dio di Gesù, o Dio in volto d'uomo, il Dio di Gesù di Nazareth. Così magari anche solo sullo schemino se ogni tanto vi serve, perché io comunque adesso vi recupero un po' il legame con il discorso precedente. Allora, l'andamento di questa parte procede dall'idea che noi cristiani, agli uomini che sono alla ricerca del senso della loro vita, noi diciamo che c'è stato un uomo la cui esistenza totalmente realizzata rivela il programma di umanizzazione in cui noi cerchiamo il senso. E a partire da lì abbiamo detto che la prima maniera perciò di andare alla ricerca di quest'uomo, di accostare quest'uomo, per accostare la vita di quest'uomo, è ascoltare ciò che dicono i testimoni, no? E cioè che il senso del tragitto di Gesù, della vita di Gesù, che è stato sigillato dalla morte, il suo vivere l'amore fino a donare totalmente la sua vita, è vivo al di là della morte, è quello che loro dicono, è risuscitato, appunto. Ed è il senso della loro vita. E pensano che lo possano offrire come il senso della vita di ogni uomo. Sperimentando il suo modo di esistere, questa è la comunità cristiana che cerca di prendere corpo, no? Sperimentando il suo modo di esistere, sono sicuri di aver trovato il senso della loro vita. E allora, raccontando la vita di Gesù e cercando di viverla, di testimoniarla, appunto, per invitare altri a vedervi un cammino di vita e di salvezza, affermano un po' alla volta che nell'esistenza di quest'uomo Dio si è rivelato, si è manifestato e si è dato, appunto, no? Si è reso visibile. Il Dio che nessuno ha mai visto si è manifestato in quell'umile esistenza e l'ha donata come fonte di salvezza per tutti gli uomini. Questo discorso della salvezza sarà il capitoletto successivo, poi, no? Questa affermazione cristiana, che è la caratteristica specifica del cristianesimo, no? Fa ripensare radicalmente quella realtà che noi chiamiamo Dio, no? La vita di Gesù parla di Dio. Allora, di quale Dio? O di chi parla Gesù? O chi parla in Gesù? E qui appunto avevamo insistito tanto, Dio che è una parola per alcuni versi indispensabile, è anche una parola di cui bisogna diffidare, perché non è quello che noi istintivamente pensiamo. per leggere la strada che Gesù ha aperto dentro l'avventura umana, la credenza in Dio non solo non costituisce un antecedente necessario, ma addirittura può essere un filtro deformante. E quindi noi cristiani, per dire Dio, non possiamo partire da un'idea di Dio, ma dobbiamo dare un'interpretazione della storia di Gesù. Questo è un po' l'andamento di questo discorso, no? E la Bibbia fa proprio così, non dice Dio a partire da un'idea di Dio, anche se ne contiene di idee di Dio la Bibbia, no? Ma ci obbliga a dire Dio a partire da esperienze storiche, nella rilettura di una storia, per i giudei appunto la storia di un popolo, per i cristiani la storia di un uomo, in cui si invera quella storia e la storia di tutti. Il cristianesimo quindi è l'avventura umana di Gesù che parla di Dio. E l'altra volta ci chiedevamo, ma in che senso la vita di un uomo può parlare di qualcun altro? In questo caso di colui che è tutt'altro, attraverso il simbolo. Il quale simbolo ha proprio questa capacità, rende presente qualcosa che è altrove e ne segnala anche la distanza simbolica, no? Può la vita di un uomo esprimere Dio, rendere presente l'Eterno, l'Assoluto? E lo può nella misura in cui noi pensiamo che l'esistenza umana è nello statuto del simbolo, l'ordine simbolico dell'esistenza umana. E questa, tra l'altro, è la pista che suggerisce la prima teologia la più elaborata del Nuovo Testamento per alcuni versi, che è quella di Giovanni, laddove invita appunto a leggere la storia di Gesù come parola, no? La sua vita come parola, la storia di Gesù, fatti, parole, gesti, iscritta in una storia, si dà da vedere, da toccare. È una parola che viene interpretata da coloro che la incontrano. Ma questa è la struttura simbolica, no? In questo atto di lettura, l'esistenza di Gesù viene colta come una parola che indica la fonte, l'origine in cui egli fonda le sue scelte e le sue parole. Ecco, questo era il discorso un po' dell'altra volta, dove appunto dire che Gesù è parola di Dio è entrare nell'ordine simbolico per cui le realtà materiali per l'uomo parlano, sono portatrici di senso. E in questo senso viene anche un'indicazione preziosa a capire cosa si intende per rivelazione, no? La rivelazione, la parola che Dio rivolge a noi, non è da intendere come un'illuminazione diretta, ma è la decifrazione della storia, in questo caso la decifrazione di questa storia singolare, perché è l'unica a dire Dio in questa maniera personale, appunto, no? Quindi l'espressione, la divinità di Gesù, in questa prospettiva, significa che Gesù è il simbolo perfetto di Dio, virgolette, di questo Dio tutt'altro, la cui identità ha potuto svelarsi attraverso il volto e il comportamento di Gesù, no? Quindi il pericolo, lo sottolineavamo anche l'altra volta, il pericolo di dire subito che Gesù è Dio e poi andare a cercare i segni che lo dimostrano, come si faceva, no? Pericolo, quello di deificare Gesù prima di entrare nella conoscenza e nell'interpretazione della sua vita. Perché colui che noi chiamiamo Dio non può essere altro che ciò che l'esistenza di quell'uomo dà a vedere. La maniera di vivere di Gesù, ciò che essa inaugura, ciò che indica, ciò che testimonia. Ecco la parola di Dio, l'espressione di Dio, la parola che noi siamo liberamente invitati a decifrare per scoprire la fonte, scoprire Dio, appunto, chi conosce me. Per scoprire quale forza d'amore anima e chiama le nostre vite, per capire dove può portare l'esistenza se noi seguiamo il cammino di senso che questa parola annuncia e apre. In questo senso Gesù ha la visibilità di Dio e i cristiani arriveranno addirittura a confessare che Egli è Dio. Cioè i cristiani osano dire che questo Nazareno, sconosciuto ai grandi del suo popolo e della terra, è la perfetta espressione di Dio. Nell'amore di cui vive quest'uomo risplende la gloria di Dio. Cioè la sua vita rende gloria al Dio che è amore. E questa gloria può riflettersi in ogni vita umana. Questo è il motivo profondo della fede, la risonanza di questa gloria, no? Può riflettersi in ogni vita umana nella misura dell'autenticità del nostro umile sforzo di amare. E allora possiamo affrontare, arrivati qui l'altra volta, possiamo affrontare questo tema. Qual è il Dio di Gesù? Qual è il Dio che questa esistenza rivela? Ecco, questo è pressappoco il tema. Si apre ormai la domanda centrale: che cosa dire del Dio che si è così dato a vedere in Gesù, a toccare? Dio in questa comune esperienza degli uomini. Finivo leggendo questo passo, ve lo rileggo. Questo povero piccolo giudeo, il passo di Bellet sul suo libro La Via, La Voix. No. Questo giudeo schiacciato tra le beghe del suo popolo, di cui non abbiamo nessuno scritto, nessuna parola, se lo svesto di tutto ciò che è la venerazione, la credenza, il fanatismo anche, la politica, gli interessi, hanno costruito attorno al suo nome, cosa resta? Resta lui, identico ad ogni uomo nella sua povertà, che non affonda nella disgrazia, che non chiude gli occhi e non si acceca nello sperare dell'uomo, evidentemente, davanti alla miseria umana, ma l'attraversa e va verso l'elevazione di una divina dolcezza per l'uomo. Resta ciò che ciascuno di noi conosce in se stesso se il suo orecchio resta libero, se il suo sguardo è lavato dalla tristezza. Resta il soffio, la forza di camminare nella via. Cioè finché uno resta in piedi, capito? Finché uno ha speranza, finché uno non cede all'oppressione, alla disperazione della vita, no? Di lui, di questo povero giudeo tradito, venduto, suppliziato, ascolto la parola. Ripresa, ruminata, amplificata, tradita, misconosciuta, suppliziata. Essa, la parola di Gesù, la vita di Gesù, dice le prime parole della divina tenerezza. Ciò da cui viene l'uomo, ciò da cui viene la fiducia nell'uomo, ciò da cui viene la passione per l'uomo. Ciò che viene, ciò che dà la vita all'uomo. Questa è l'origine che la vita di Gesù rivela. Nel dire Dio bisogna continuamente dire quel luogo lì che Gesù scoperchia. E bisogna continuamente riaprirlo. Laddove appunto c'è poca umanità ed è possibile far ripartire l'uomo, lì l'origine appunto si riapre, lì si può dire Dio in qualche maniera, no? E solo lì, perché tutte le volte che invece qualcuno circola sapendo già chi è Dio, cade inevitabilmente nell'errore di usare Dio, appunto. Ma proviamo appunto a cogliere i tratti allora. di questa esperienza di quest'uomo, nella quale noi diciamo si manifesta la divinità di Gesù, no? Ovviamente, ve lo dicevo già, l'intenzione non è quella di fare uno studio dei Vangeli, ma di cogliere alcuni tratti dell'esperienza di Gesù, nella quale si è manifestato quello che l'affermazione cristiana chiama divinità di Gesù, no? Del resto Gesù ci invita lui stesso a fare questa operazione, sono le opere che io faccio che mi rendono testimonianza, no? Quindi guardiamo alcune delle sue opere. Per parlare di questo possiamo partire ancora una volta dallo sguardo, dobbiamo anche partire dallo sguardo che gli altri hanno potuto portare su di lui. E questo per due ragioni. Anzitutto perché è solo attraverso quello che ci dicono loro che noi lo conosciamo, ma anche e soprattutto perché l'essere umano è colto e si rivela solo nel rapporto con gli altri, e vale anche per Gesù. È che dice, prescindiamo da ciò che gli altri hanno detto e hanno visto, cogliamo Gesù, no? Se non c'è nessuno che lo coglie, uno non parla, se non uno che ascolta. Uno non parla, ma è così anche la vita di Gesù. E cos'è successo appunto? Che al contatto con Gesù, dunque sto commentando quella frasetta lì, se volete lasciarvi guidare, dove si dice che la vita di Gesù come una luce, no? Come una luce. Al contatto con Gesù, quelli che si sono legati a lui, hanno visto rischiararsi il senso della loro vita. Ma questo lo sappiamo, quando il Signore ci dice, ma tu chi dice che io sia? Tu non puoi rispondere a questa domanda senza rispondere di te. Capito? Cioè, se non sapri la verità di te stesso, non si può aprire il senso della verità che Gesù è per te. Cioè, non si può dichiarare la fede in Gesù senza convertirsi, senza aver fede, appunto, senza riconoscere la verità di se stessi. Ma è evidente, appunto, nell'esperienza, appunto, di ciò che succede con Gesù. C'è chi lo avvicina e vi si lega, vede rischiararsi il senso della sua esistenza. Le scelte nelle quali egli cammina e ci dice di seguirlo, appunto, ci obbligano a interrogarci sul senso ultimo che possiamo dare a ciascuna delle nostre scelte, delle nostre attività. Ovviamente ci obbliga non nel senso estrinseco, appunto. È come il sole, senza il quale noi non vedremmo niente. Il sole non ci obbliga a vedere quando noi apriamo gli occhi. Ci fa vedere, appunto. In questo senso ci obbliga a vedere. Quando è acceso il sole le cose si vedono. Oh. Davanti all'esistenza di Gesù, la verità dell'esistenza umana si illumina, appunto, no? Ma succede così nella presenza di un vero testimone. L'esistenza di un vero testimone non forza la nostra libertà, ma la attira sulla via di un bene, di un valore al quale essa segretamente aspirava. No. Ancora Giovanni ci mette su questa strada, sempre nel testo del prologo, Giovanni 1,14. Propone una formula suggestiva. In lui era la vita e la vita era la luce degli uomini. No. Ecco, noi moderni facciamo difficoltà perché, sai, la res cogitans e la res extensa, a partire da Cartesio, sono distinte tra il pensiero e la vita. La vita è la luce, no? E invece i due termini così avvicinati, vita e luce, parlano bene del senso dell'esistenza. Cos'è infatti per ogni vivente il senso della propria vita se non conoscere lo slancio di vita che lo sorregge? E così rischiarato poterlo vivere al massimo. La formula che dice che un essere vivente concreto è la vita e che questa vita è luce è certo stupefacente. Per noi si stabilisce una distinzione spontanea tra l'azione e il pensiero. Cioè noi opponiamo facilmente l'esistenza alla chiarezza del pensiero. Ma anche su questo punto la nostra cultura è più ricca, è più complessa, specialmente sotto la spinta delle scienze umane. Noi sappiamo che il corpo umano, in quanto vissuto, è il luogo della trasparenza o dell'opacità del senso. Cioè il corpo è una realtà simbolica, parlante, espressiva. Il corpo rivela e nasconde. Come diceva già nelle etimologie Platone, no? Il corpo è tomba dello spirito, lo seppellisce, no? E alla fine effettivamente così lo fa morire, no? Ma è anche semeion, soma, semeion, la stessa radice, no? Cioè il corpo è segno, è linguaggio, cioè appunto la fenomenologia oggi ce lo fa capire bene questo, no? Non è che divide l'azione dal pensiero, ci fa capire che il nostro corpo è sensato, è parlante e che d'altra parte il pensiero è corporeo, appunto. Cioè ciò che mi guida si dà a vedere attraverso i miei gesti, i miei atti, i miei atteggiamenti, le mie scelte, la mia esistenza. Cioè io scrivo col mio corpo. La mia vita è una scrittura di senso, è una narrazione, appunto. No? Ecco, in questo senso, se una luce può raggiungere degli umani, sarà una vita, sarà un corpo, appunto. No? Se una luce può raggiungere gli uomini, sarà necessariamente attraverso un vivente, attraverso una vita, appunto, perché è astratto, una vita che vivifica un corpo. Beh, pensate, è vero anche per le istituzioni, anche la Chiesa così è. La Chiesa testimonia per ciò che è nel suo corpo, per come predica, per come si muove, per come sta nel mondo, no? Ecco, in questo senso Gesù fu colto come una luce da alcuni dei suoi contemporanei. Come dice Bergson, ci sono dei viventi che sono irraggianti vita, che comunicano il senso del vivere, no? La loro esistenza è un appello. Cioè, qua c'è un esempio, no? Un po' moralisticamente, ma è una vocazione, una chiamata. Per coloro che entravano nel suo cammino, l'insegnamento che trasmetteva si leggeva nell'attrazione che operava la sua presenza, il suo modo di essere. Le sue parole facevano corpo con la sua vita. Identificazione profonda di atto e parola. O, come si dice nel proverbio, nessuna frattura tra il dire e il fare, no? Dirittura umana. Coerenza di stile, appunto, no? Parola fatta corpo, un corpo parlante che è difeso dal pudore, dall'autenticità, dalla bellezza, dalla discrezione, dall'attenzione, dalla cura, tutte le qualità dello stile, no? Umano. C'è una maniera di vivere che è per se stessa luce, appunto. In lui era la vita e la vita era la luce degli uomini. Cioè, vivendo vicino a Gesù e cogliendo un po' alla volta la coerenza del suo stile, della sua vita, i discepoli vedevano sempre più chiaro nella loro vita, no? Questo irraggiamento, questa trasparenza dell'orientamento dell'essere attraverso una vita quotidiana costituisce la prima esperienza che essi poterono avere della sua divinità, no? Quindi, non so, certo, tutte parole molto imperfette, ma mi pare che la prima caratteristica del volto di Dio che si rivela in Gesù è questa capacità di risvegliare in coloro che si interessano alla sua storia la fiducia che esiste un mezzo per realizzare la propria vita, no? Per salvarsi. Cioè, noi abbiamo poca fede, perché mano a mano ci guardiamo in giro, continuiamo a dire questo è perso, quello lì è andato, questo è bifolco, questo è finito, questo è... E attorno a Gesù invece si vedeva la possibilità che tutto fosse in qualche maniera recuperabile, recuperato, salvabile, no? Capacità di vedere l'umano possibile anche nelle forme più lontane dal mondo.